Jiminy Jellickers, Jiminy Jellickers, Jiminy Jellickers, Jiminy Jellickers, Jiminy Jellickers, Jiminy Jellickers, Jiminy Jellickers.
Pronti via! Benvenuti, benvenucleo.
Bam!
No, benvenucleo, la mia battuta.
Ok, vai.
Basta, no, ormai è rovinato. Ma siamo già online.
Sì?
No. Sì, non so dove taglierò.
Benvenucleo! Tiè. No. Che puntata è? La 18, la 19.
Non so, io non le conto più.
19, no. 18.
Sì, siamo da quelle parti, 18, 19.
Siamo nudi in questo momento, sì, per fare al meglio la puntata. 18.
Ci dirigiamo come Lars von Trier, ignudi, per non mettere a disagio chi? Nessuno. Cioè,
ma
noi.
Anche per altri due motivi. Uno, sta arrivando il caldo.
Sì.
E ha già rotto i maroni.
Sì.
E due, perché tu hai impacchettato già tutta la roba.
Sì, non ho più nulla, sì. È vero, hai ragione. Ecco perché. Serviva una scusa per stare nudo in casa.
Aspetta, ma io perché allora? Vabbè.
Perché mi stai aiutando a traslocare. Aspetta, non ha senso.
Infatti, questo era per dirvi che sì, Intrinseco sta traslocando.
Sì.
Adesso immaginatevelo.
Perché sono sudato, sporco, sto spostando tutto e niente.
Come la tua nascita, insomma. Ta-da.
Sì.
Sporco, nudo e calciando. No, immaginatevelo adesso nella sua stanza, solo col computer e le cuffie. Così, questa stanza vuota. Sì, come le altre puntate.
C'è solo un ventilatore acceso e un po' come la casa di Seligman. Sì, molto spoglia e molto sporca, con le chiazze di umidità. Sì.
Non solo non hai più i mobili, ma non hai neanche più l'angolo della posta, pensate un po'.
Sì, sì, sono impacchettato tutte le vostre domande e richieste, che erano così tante che ho dovuto fare uno scatolone proprio pieno, pezzi di merda. Quindi solo notizie per oggi. Tu hai notizie? Di chi?
Dovevamo prima magari metterci d'accordo.
fa niente.
Vabbè. È questo che vi piace.
Sì, l'improvvisazione. Parliamo prima dei morti, come consuetudine. Cioè, morto di giornata, no, ieri. Sì, di ieri. Morto Mickey Rooney. Ah, che ho trovato un'altra idea per la sigla. Vado, perfetto. E se non vuoi farlo per loro, Milhouse, fallo almeno per me. Mickey Rooney.
No!
Perfetto, ok. Cambio di programma. Telefono al fonico e digli che usiamo un'altra sigla.
Ok. Stavo pensando oggi. Mickey Rooney. Cos'è che ha fatto Mickey Rooney?
Colazione da Tiffany.
Sì, vabbè, ok. A parte quello, dove faceva una parte razzistissima.
Sì.
Ricordiamo,
dopo quella parte, lì,
no, dopo quella parte lì Bruce Lee ha deciso di suicidarsi.
Sì.
In Dragon si vede benissimo la scena. Sì.
Che scena orribile, deve essere al cinema sotto la pioggia. No, basta Mickey Rooney, fa schifo! Non mi piace neanche il fatto che sia che prenda in giro gli asiatici.
Sì. E gli strappa il cuore nella scena dopo.
Magari, mi piracchio. Sì. Poi è morto anche il regista svizzero Peter Lichty, non so chi sia, non ho visto nessun suo film, ma è un regista ed è morto.
È morto anche un altro.
Peaches Geldof?
No. Beh sì, anche.
Bob
è morto, non lo so se è di giornata. Sto guardando. Stan Winston?
Mi fido di chi è.
Allora, Lance Erickson ha scritto: "You will never be forgotten, Stan Winston. Thank you for your amazing work and your amazing career. Happy birthday." Ah no, allora, che ne so? Non lo so.
È morto Lance Erickson.
Sì.
No.
TLF. Non lo so, c'è lui con dei pupazzi attorno e poi dietro c'è Godzilla.
Allora, magari è un
Ah no, niente, happy birthday, anche nei commenti.
Madonna, chiunque sia lo stavamo dando per morto.
Ok. scusa, non sarai mai dimenticato Stan Winston.
Grazie a noi, sì. Stan Winston, inventore, pioniere, musicista di Steel Pen. È morto nel 1976, Madonna, come siamo in ritardo.
Sì, aveva lavorato a Pumpkinhead, forse.
No, quella è sempre Lance Erickson.
Allora è morto Lance Erickson.
Buon compleanno, sto morendo. Sì.
Ok, vabbè. E chi altro è morto?
La carriera di Pablo Larraín. No, però visto che mi aggancio alle news, è venuto fuori che Pablo Larraín, pronunciato come fare, dirigerà il nuovo Scarface, il remake di Scarface. Pazzesco. Cioè, ormai è vecchia la notizia, però mi andava di commentarla e la commento con pazzesco. È davvero strano, lui un regista così poco commerciale, anzi proprio anticommerciale, fa un remake. Però se glielo fanno fare come piace a lui e fa una cosa tipo Tony Manero, quindi la demolizione dell'icona, il marcio, la violenza e tutto il resto, potrebbe essere interessante.
Tra l'altro, proprio ieri a Catania, nell'ambito del progetto Learn by Movies, c'era, come si chiama l'attore, Gael García Bernal, che ha presentato e ha fatto vedere, non l'ha presentato, insomma è vecchio, no, è Giovane dell'Arcobaleno, ma era in sala, l'hanno visto in lingua originale, hanno detto bello, 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 bravo signor Bernal.
Bella iniziativa, bravi, bravi.
Molto bello, bravi, bravi. Hai altre news, vai.
E la prossima news è un'altra cosa strana, che disgusterà a molti. Richard Donner ha dichiarato a TMZ sì, che dirigerà, o comunque che si farà un Goonies 2. Cioè, sembra che sia ufficiale a questo punto.
Aspetta, ma hai letto come è saltata fuori la notizia? Cioè, la dichiarazione?
No, io sapevo che l'aveva già smentita prima e poi gliel'hanno richiesto e detto no, adesso forse si fa, però bisogna vedere se gli attori... sì. Accetteranno di tornare.
In pratica lui è arrivato in macchina a un appuntamento, no? È sceso e dei fan l'hanno riconosciuto, che tra l'altro è anche difficile riconoscere Richard Donner, però vabbè. L'hanno riconosciuto e hanno detto, oh, autografi? Certo.
E a Spielberg!
Sì. E mentre parlavano gli hanno detto, oh, che fai? E lui, Goonies 2? Cioè, non è che era proprio una notizia, ha detto, siete dei fan, vi do questa bella notizia. Ma non è un progetto vero, non lo so, forse ne ho, però così, come due chiacchiere, ha detto, ma sì, dai, io mi faccio i Goonies 2.
Oh, io lo faccio.
E infatti erano lì tutti, orco, porca miseria, e gli attori? E lui ha detto, boh, forse mettiamo quelli originali. Era tutta una discussione sul nulla, però ormai è già notizia in tutto il mondo, vabbè.
Notizia, comunque ribadiamo, TMZ, sì. E comunque lui stesso anni o mesi prima, non ricordo, appunto, aveva smentito che questa possibilità, quindi vabbè.
Io ti posso dire che nessuno vuole rifarlo tranne due persone, Robert Davi, che era uno dei due fratelli, della banda Fratelli, che adesso è un cantante in Australia, ha detto, minchia figata, e chi è l'altro?
Mamma Fratelli, no, è morta.
È Corey Feldman, è solo lui.
Per fare. Forza.
Datemi lavoro! E gli altri no.
Bene. Saluto Brolin, ha detto, sì, come no?
Sto facendo troppi film brutti, dai.
Devo fare un altro remake.
Vai.
Sì, poi un'altra strana, ricordate The Hateful Hates di sì. Tarantino, no? Che non si fa, si fa, non si fa, quanto pare si fa, comunque lui nel frattempo ha detto che leggerà, anzi ha detto, si sa già, si possono già prenotare i biglietti, il 24 aprile al Bing Theater di Los Angeles leggerà la sceneggiatura del film. Non ho capito se la legge lui o se farà una lettura, sai come si fa sì. Con gli attori prima di iniziare le riprese. Comunque si farà una lettura della sceneggiatura. Prenotatevi perché insomma...
La legge emette anche i suoni. E pim pum pam!
Negro! Signor Tarantino, l'ha già fatto quello. E niente, poi le riprese del film dell'ultimo di Nanni Moretti, ma forse l'avevo già detto, sono già... in chiusura e finiranno ufficialmente il 18 aprile, quindi tra una decina di giorni, ed è trapelata la trama, vabbè, si sapeva e hanno confermato che c'è Margherita Bui, ci sarà Nanni Moretti che interpreta il regista di Margherita Bui, cosa ho detto? Non so che non aveva senso la frase, il fratello di Margherita Bui, lei è una regista in crisi, il marito se non sbaglio la molla, lei deve gestire la separazione, deve gestire la figlia adolescente, insomma, poi si ricollega un po' ad altri film di Moretti, perché appunto lui interpreta il fratello di lei che smette di lavorare per accudire la madre malata. È interessante. Poi, come avevo già detto, no, niente, no, avevo detto che forse ci sarebbe stato Turturro nel film, però era strano, perché oggi invece ho letto che sarà in un altro film in cui c'è Margherita Buy attrice, ma che non c'entra niente con quello di Moretti, quindi c'è un po' di confusione. Vabbè, niente.
Bravo. Hai altro?
No, ho finito, perché appunto, come ho detto, la posta del cuore non ci sta. Basta. E vaffanculo.
Io ho qualcosa,
Dove?
Qui, ecco, ce l'ho in mano, la vedi?
Non so se voglio vederla.
Allora, velocissimamente, facciamo un salto negli anni 80. Non solo i Goonies, ma anche... anche?
Scarface.
Sì? Sì, beh, in effetti sì, anche Scarface. Gremlins, ne faranno un altro.
Sì, e... vero.
Sì, poi dicono, vabbè, è tornato 21 Jump Street, che adesso uscirà 22 Jump Street. E poi, come si chiama? La scuola di Kung Fu? Come si chiamava quello?
Scuola di ladri.
No?
Ti vuole anni 80.
Il ragazzo del Kung Fu, anche quello avrà un remake. E poi, news da Ghostbusters 3. Perché i registi, e uno dei due è proprio di 21 Jump Street, e uno del film dei Lego, hanno detto no, no, basta, ci tiriamo fuori. È proprio una fuga di registi, l'hanno proposto a tanti, alcuni hanno accettato, ma subito dopo 2 settimane tutti si tirano fuori. Però è trapelato qualcosa della sceneggiatura, che a quanto pare, boom, è definitiva. L'hanno scritta Reitman e Aykroyd, gli ha dato un'occhiata finale Ethan Coen, e ci saranno i Ghostbuster vecchi, continuano a dire, non sappiamo quanti, perché uno è morto anche recentemente e Murray non lo farà mai, o così dicono, e ci saranno, ma avranno dei ruoli minori. E in più, tutti i registi che vorrebbero partecipare non hanno diritto di parola, in pratica. Aykroyd e Reitman hanno detto, no, voi, questa è la sceneggiatura, voi non fate niente, quindi molti per questo dicono, no, ci tiriamo fuori. Poi è già pronta la sceneggiatura di Ralph Spaccatutto 2.
Ah, che bello.
Eh sì. Il film che l'ultima recensione di Alex Diro, la ricordiamo. E poi no, non l'aveva fatta poi.
Ah, sì, l'ho fatta io.
Sì, Turbastico.
Sì.
E poi Joe Ford sarà il cattivo del prossimo Bond, dicono.
Ma il nuovo Bond poi non doveva essere
come si chiama? Ah sì,
no. Idris Elba. Un nero, un black on black. No, aspetta, quello è un porno.
Allora, ne avevo anche un'altra.
Idris Elba.
Sì, ci sarà Chewbacca nel prossimo Star Wars. Ci sarà proprio,
sarà interpretato da Idris Elba.
Sì, ammazza. Ci sarà proprio l'attore Peter Mayhew, che è alto 2,20 metri, eccetera, e doveva apparire a una conferenza di fumetti, no? Sì, Comic Palooza, insomma, in Texas, e alla fine ha detto che non può andarci perché deve fare delle riprese. Stanno girando in questo momento Star Wars, le cose coincidono e varie fonti hanno detto che sì, avrà un piccolo ruolo, insomma, come già in Star Wars Episodio 3 tornerà Chewbacca. E tornerà insieme anche agli altri, Harrison Ford, Carrie Fisher, l'altro, come si chiama? Mark Hamill, tutti con ruoli secondari, spero. Però la cosa più interessante è che Kyle Newman, te lo ricordi Kyle Newman?
Paul Newman.
Kyle Newman, quello di Fanboys, sta facendo un nuovo film, sempre su Star Wars, ma sarà incentrato proprio su Peter Mayhew, è la biografia di Chewie, si chiamerà proprio Chewie, e racconterà di questo uomo che all'inizio era lavorava come impiegato in un ospedale e poi gli hanno detto sei alto, mettiti questa tuta, e da nessuno è diventato un mostro peloso. Sì, perché nessuno se lo ricorda,
appunto.
Vabbè, però farà questo biopic abbastanza particolare. E no, stavolta ho finito davvero, ciao.
questa era la sigla.
Uno stacco deciso. Che vuoi dire delle cose?
Sì.
Ah, tipo, in questo periodo cosa hai fatto?
Trasloco.
Ah, oh, dai, ma sei noto, no?
E quello ho fatto, vernice, vernice e poi vernice.
Ho mangiato un panino al tonno.
Vecchio vernicione. No. Sì.
E allora parliamo subito, parliamone.
Di ipertricotico, no, supercondriaco.
Ah sì, pure di quello, è vero.
Se abbiamo gli arretrati.
Giudizio veloce.
Delusione.
Sì, alla fine sì. Diciamo che il, come si chiama? Kamir Bedi, lui.
Sì.
No, non mi ricordo davvero. Come si chiama?
Danny Boone.
Danny Boone ha fatto di meglio, questo è un, è proprio basso nella sua filmografia.
Sì. Ma è proprio, sì, a volte anche squallida come comicità, non è che giù al nord fosse raffinatissimo, però era abbastanza genuino, questo...
Sì, anche perché a volte si dimentica qual era l'argomento del film, l'ipocondria, diventa un'altra cosa, è divertente ma non troppo, è il suo più costoso, è davvero, ho letto che è costato uno sproposito.
Beh, quel finale sì. Esplosivo, insomma, sì, infatti mi aveva colpito in una commedia leggera quella deriva action, però vabbè.
Vabbè, insomma, questo... Bisio non glielo copierà, almeno questo.
No, ha detto no, no, non so cosa vuol dire ipercondriaco o supercondriaco, non posso, non posso.
Credo che fosse molto condriaco, è uguale.
Condriacissimo, si intitolerà così. Ci sarà un napoletano, inspiegabilmente.
Sì, sempre siani.
Sì, un ribelle napoletano di sta terra lontana, hanno le nostre origini napoletane. Vabbè, se non hanno visto il film non capisco.
Ah, zozzo! le battute centrali.
Non me la ricordo questa.
Sono nel trailer.
Vabbè, l'hanno tagliata, è un po' come la versione soft e hard, in quella hard c'era sono zozzo!
Sì, vedete col cazzo. Tra l'altro oggi, visto che adesso stiamo per parlare di Bondrier, Bontri, chi è che lo diceva
Bontri? È Darkman, Darkman, il nostro compianto partner. Un Bontri.
Sì. Bontri. Oggi stavo guardando dei pezzi di Antichrist e su YouTube c'è la versione cattolica e la versione protestante, una cosa del genere.
La chiesa dell'est e la chiesa dell'ovest.
Sì, mi ha fatto pensare a quello, è strano.
Anche la versione ebraica, non si capisce perché.
Indagherò. Va bene, partiamo con Von Trier, faccio una piccola introduzione.
Falla, che ti devo dire?
Ecco, Von Trier sarà il prossimo Chewbacca.
Sì.
Una notizia nuova.
In realtà è un gorilla depilato, è venuto fuori. Sì,
sì. In effetti. Allora, visto che l'abbiamo sempre fatto per Scorsese, i Coen e McQueen, lo facciamo anche per Von Trier, questa volta credo che abbia anche più senso fare un'introduzione su chi è Von Trier, con le sue curiosità. Nato nel 30 aprile 1956, si chiama in realtà Lars Trier, Von come tanti registi prima di lui, come Von Sternberg e Von Stroheim, si sono messi il titolo... Così, perché è bello. Dovremmo metterlo anche noi.
E mettiamolo.
Sì. In Italia com'è? Un de? De...
Sì.
Sì, Mac. No.
La particella nobiliare, no? Sì.
Sì, un de, ma non è così nobiliare in italiano.
Il Duca Conte.
Sì. È un titolo che si è dato... che gli hanno dato anche gli amici all'università, ci sono varie tesi su come è nato questo Von, vabbè, anche il nonno addirittura, quando gli raccontava delle storie della guerra, ha detto che lo chiamavano Von, insomma, chiunque...
I Von.
Sì, ogni volta che racconta questa storia del Von cambia. I suoi film sono spesso divisi a capitoli, e quasi sempre, ecco, se voi guardate un film e c'è Udo Kier, il 99% è di Lars von Trier quel film. L'1% è Dario Argento. Qual era il film, però? Mi
viene. Non lo so, era anche nell'ultimo Hero Zombie, ma lo ha tagliato ha tagliato via la scena, quindi vedi, si conferma.
Quando sua madre è morta sul letto di morte, gli ha detto: guarda che il padre che tu hai sempre creduto fosse tuo padre, non è tuo padre. Lui ha smosso mare e monti per conoscerlo, l'ha finalmente trovato, questo novantenne, gli ha detto: oh, sono tuo figlio, basta, se tu mi rivolgi ancora la parola chiamerò gli avvocati. È andata così.
Bon.
Sì. Due volte sposato, ha avuto due figli da entrambe le mogli, con una è ancora assieme, ha conosciuto la seconda perché la moglie precedente era incinta e avevano già un bambino piccolo. Hanno assunto la babysitter e mentre sua moglie era incinta lui è scappato con la babysitter.
Il bambino?
Sì. Poi questa sapete tutti, ha la fobia dei viaggi, non... viaggia sempre o sul suo camper con cui si muove dalla Danimarca a Cannes, adesso neanche più lì perché non lo vogliono, oppure a Berlino, o viaggia in macchina, in treno, insomma non ho mai preso l'aereo, quando aveva fatto Europa, e ne parleremo, no, io non l'ho visto, non fa niente, quando aveva fatto Europa, Spielberg gli aveva detto: oh, c'ho qui un po' copione per te, vieni a farlo in America, e lui ha detto di no. Ha fatto anche la trilogia, doveva essere la trilogia sull'America, Dogville, Manderley e Washington, se non sbaglio, l'ultimo capitolo, ma appunto una trilogia sull'America senza aversi mai messo piede. Il suo film preferito, stranamente, è Scandalo a Filadelfia, tra tutti, proprio quello. È un ipocondriaco, tac, il collegamento, è un depresso cronico, questo ce lo ricorda ogni volta. E grandi registi lo amano. Tarantino ha detto che la sceneggiatura di Dogville è la miglior sceneggiatura mai stata scritta. Paul Thomas Anderson ha detto che sarebbe felicissimo di come dire, portargli la valigia dovunque lui voglia. Martin Scorsese ha detto che Le Onde del Destino è uno dei più bei film degli anni 90. E Johnny Depp ha detto: oh, dite a Von Trier che quando vuole io sono pronto. Eh sì, continua a fare i film di merda. Qui poi in Infomaniac che c'è un cast americano in cui sono entrati cani e porci,
tutti tranne Johnny Depp. Sì. Non ci sono scene in maschera, mi dispiace.
Sì, si vede che non hanno chiamato Johnny Depp e niente, basta. Questo è Von Trier, è un pazzo, è una pornostar, è un comunista, eccetera.
Ma non è Lars von Trier.
Non è Lars von Trier, sì. È la più grande invenzione dei media del 90, degli anni 90 a oggi, eccetera. Vogliamo parlare dei film adesso?
Parliamone, andiamo per ordine.
Sì!
Io ho diverse lacune perché, come sai, getto lì lo spunto. A me non piace molto Lars von Trier, quindi... E non, ho guardato qualcosina, anzi riguardato, ma non, a parte che manca il tempo, avrei fatto volentieri una maratona, ma questa volta non ci sono riuscito, l'avrei fatta meno volentieri che con altri.
Anch'io volevo fare, ma tra l'ufficio e viaggi a Milano non ce l'ho fatta, fa niente, ci affideremo ai nostri ricordi. Allora, primissimo film, 1984, L'elemento del crimine, visto?
Sì!
Ecco. È Gagliardo assai, quei
sì,
film
forse che... è uno di quelli che mi piacciono di più, considerando, come ho già detto, che non impazzisco per lui, però questo film è uno di quelli che più non so se perché è giovanile, era ancora un po' meno guidato, meno provocatorio, se vogliamo proprio dirlo, visto che è l'etichetta che gli si attacca di più, non era ancora il personaggio, poi non è detto che questo abbia influito sui film, però è un bel esordio, un ottimo esordio, sì. C'è già molto Tarkovsky, moltissimo Tarkovsky, stilisticamente almeno, c'è un che di quei thriller americani che sono usciti dopo, su quei serial killer, la caccia al serial killer che però diventa qualcos'altro, rivela qualcosa del protagonista, è molto bello, ecco, amando Tarkovsky ho apprezzato il debito artistico, e sì, poi è un film molto particolare, questi colori marcissimi, gialli, rossi.
Sì, c'è una scena, mi ricordo, il mare tutto rosso, è un mare di sangue, molto bello.
Sì, c'è proprio l'inizio sott'acqua, c'è questo cavallo, chissà se c'entra Tarkovsky. Bello, sì, in particolare. Poi c'è uno squallore, sembra un film di Cronenberg mischiato a un film di Tsai Ming Liang, tutto zozzo, tutto cadente, tutto decadentissimo. È un
Sì,
bel finale, sì.
è un noir come il grande sonno che però incontra il pasto nudo, sembra
Sì, esatto,
molto
ecco, mi ha fatto
surreale.
ricordare, mi ricordavo che mi aveva ricordato Cronenberg, ma non mi veniva in mente che ho pensato proprio al pasto nudo.
Sì. C'è anche un po' di Twin Peaks con il surrealismo di Lynch, è davvero particolare e mi dispiace non aver visto gli altri della trilogia Epidemic e Europa.
Europa. Sì, poi si è quasi normalizzato, nonostante poi abbia fatto una cosa come il Dogma. Cioè, questo è forse il suo film più... no, non lo so. Cioè, a livello artistico è quello un po' più particolare. Poi ci sono quelli più estremi, più forti come storie, come immagini, ma questo è uno dei più sperimentali, diciamo.
Sì, gli altri della trilogia li hai visti? Sì.
No, no, erano quelli che volevo vedere di più e non ci sono riuscito, su tutta Europa che
Sì.
ho considerato uno dei suoi film più interessanti, soprattutto il primo periodo.
In effetti è quello che l'ha lanciato, perché da lì sono arrivati i suoi grandi film. E in mezzo a questi però c'è Medea, realizzato per la TV. Visto Medea?
No, no.
Io l'ho visto e ho un cattivo ricordo. È basato su una sceneggiatura di... come si chiama? Quello danese famoso. Quello storico. Lui.
Van Allen.
No. Ah, cacchio! C'era
Pasolini.
Dreyer, ecco.
Ah, sì.
Theodore Dreyer. È basato su questa sceneggiatura, dura una settantina di minuti ed è si muore dentro, perché è veramente infinito. È corto, ma ha dei tempi morti stratosferici. Non sembra neanche di Von Trier, assolutamente. È abbastanza fedele, insomma. Alla storia originale, però non c'è un guizzo, non c'è niente, è veramente pesantino. E prima di passare alle onde del destino, che ha fatto? È rimasto in televisione, ha fatto una miniserie televisiva spettacolare.
Eh sì.
E ha fatto The Kingdom, il regno, diviso in 2 stagioni. Ed è qualcosa di meraviglioso,
Per me è
in realtà.
diventato un film, perché praticamente da quando è diventato famoso lo hanno accorpato tutto
Sì.
e sono diventati dei lungometraggi di parecchie ore, sempre in capitoli, ovviamente.
Sì, alla fine erano 8 episodi sui 280 minuti. Sono solo la prima stagione. Sì, alla fine è un doppio Nymphomaniac come durata. Ti cambia la vita. Una delle serie TV che nessuno cita mai, è tra le più belle, tra le più originali.
Ed è tra le cose che mi sono piaciute più di Von Trier, appunto, nell'insieme della filmografia forse no, la cosa che preferisco non lo so, però non so, è quello che ricordo con più piacere delle sue cose che ho visto. Non l'ho mai più rivista ed è un peccato perché mi ero divertito un sacco, sarebbe da
Sì.
riguardare.
È forse anche il primo suo film un po' provocatorio, film insomma, ma sì, opera provocatoria, ci mette dentro cose strane, è molto divertente, molto dissacrante, è anche una bella summa del cinema e del modo di girare di Von Trier, nonostante comunque nasca prima del Dogma 95. E questo movimento che nessuno ha mai rispettato pienamente, che ha creato lui e Winterberg, o
No,
c'erano anche altri, loro
no,
due,
loro sono diciamo, i due
sì, i più
primi ad aver
importanti.
fatto film seguendo il dogma, ma il gruppo era numerosissimo, c'era dentro anche un italiano.
Ah, sì, quelli che venuti dopo, sì. Loro
Sì.
hanno dato l'abbrivio.
I film sono 42, se non sbaglio, perché poi ci sono anche gli affiliati americani, insomma,
Sì.
poi c'è anche chi come Corinne, insomma, ha seguito questo dogma, sì, comunque insomma, erano parecchi i firmatari.
Sì, insomma, sono questo insieme di 10 regole, non bisogna per esempio usare luci speciali, la macchina da presa deve essere sempre a mano, il suono deve essere registrato al momento, cose che nessuno ha quasi mai rispettato, anche se una delle regole è appunto violare una delle dei dieci comandamenti e scriverlo in un foglietto, se non mi ricordo male, e tenerlo lì nascosto. Cioè tu sai che hai violato quella regola, ma non lo ammetti. È una cosa particolare, anche questa è molto vontriana come cosa.
Sì, si sono annoiati presto, come succede spesso diciamo alle avanguardie, anche se non so se se ne può parlare in questi termini, però queste cose radicali, queste provocazioni artistiche organizzate non funzionano, proprio perché l'anarchia è anarchia, non puoi stendere delle regole e seguirle, tu stesso poi ti arrendi a quel tipo di opera impostata. Sì, comunque è una cosa interessante, insomma, poi ha influenzato indirettamente, nonostante sia stata violata e messa da parte subito come regola, come insieme di regole, poi ha influenzato pesantemente molti registi europei e non, perché comunque si è dato un po' più di valore a un certo modo di girare e meno a certi artifici, insomma. Ha avuto un suo ruolo, la sua importanza storica ce l'ha, ecco.
Mi piace che nasce praticamente dopo Europa e dopo la richiesta appunto di Spielberg di andare a lavorare in America. Ecco, lui tira fuori la cosa più anti-cinema americano possibile. E l'altra cosa divertente è che lo fanno nel 95 questo manifesto e non esce un singolo film fino al 98. Anzi, lui subito appena l'ha firmato va a fare Le onde del destino. Niente,
sì, perfetto.
Fa una regola e poi se ne dimentica per 3 anni.
Magari stava già girando, non so.
Sì, probabile, però comunque...
Sì, è bello.
Cioè, Idioti esce nel 98 e anche Festen è del 98. Vabbè, va bene.
Sì, ci hanno messo un po' a decidere, vabbè, seguiamolo questo dogma.
Le onde del destino, invece, il film preferito di Giacomo Poretti in Chiedimi se sono
è
felice.
Vero, sì.
O no, tu la conosci Laura.
No, è a Chiedimi se sono felice. Giovanni va a casa e guarda lo scaffale, c'è il decalogo e sì, gli chiede il tuo film preferito. Le onde del destino.
Lars von Trier. Sì.
Come se fosse ovvio. Ed era anche il film preferito di Darkman, no? Però ne parlò, è lì che venne fuori Von Trier, perché lui parlò in puntata di Le onde del destino.
Sì,
forse se non ricordo male.
Sì, sì. Era forse nella zona consiglia un film, quelle robe lì.
Sì, l'avevo appena visto. E mi ricordo che era molto critico. Critico, insomma, vabbè, era a modo suo. Ce l'aveva un po' col personaggio di lei.
Sì, Bess, sì.
Sì, era una critica proprio agguerritissima, questo, non so perché.
Questa deficiente.
Sì, i termini erano questi, sì.
Sì, ma era una deficiente nel film, non era una...
Sì, ma lui non lo accettava, era un dato di fatto, ma lui non gli andava giù.
Mentre tutto il mondo si lamentava di quelle campane finali, che era molto irriverente, no, e lui se la prendeva con altro, vabbè. Anche questa è la prima grande provocazione di Von Trier, quella scena finale, tutti si sono lamentati tantissimo, soprattutto i cattolici, ma come fa? Vabbè.
Poi è anche, diciamo, ecco, non avendo visto quelli precedenti, forse non dovrei dirlo, ma credo sia il primo, uno dei suoi primi film in cui appunto il tema della sessualità e la figura femminile diventano più centrali, no?
Sì.
Da qui poi getta le basi per quello che verrà dopo, anche poi appunto dopo ne parliamo di Idioti, sembra gettare le basi per, non Idioti, ma per i film che stiamo vedendo adesso, Antichrist e Nymphomaniac in particolare. Tra l'altro c'è Stellan Skarsgård che fa un po' da ponte.
Sì. E poi quindi arriva Idioti.
E poi hai detto che fonda la sua casa di produzione.
Ah, sì, la Zentropa.
Nel 92. Lì produce tutto, da The Kingdom agli ultimi lavori, è tutto prodotto dalla Zentropa. Sì,
sì, è la più grande casa europea insieme a quella di Besson, come si chiama? L'Europa?
No. Europa Corp.
Sì. Zentropa, Europa.
Sì, ma...
Sì, Idioti. L'hai visto recentemente? No.
Sì, sì. Ce l'hanno dato su Sky Cinema, vedete se ricapita, perché era in HD. Non è un film che viene valorizzato, però è l'HD, insomma, un modo di vederlo, come è girato. E insomma, sì.
famoso per l'orgia, anche per altro, spero.
Sì, sì, beh, purtroppo come tutti i film di Von Trier, se ne parla per quello che fa scandalo, lui ce lo mette anche per questo, però se ne parla, è un film invece, sì, anche qui c'è qualcosa che poi viene fuori anche negli ultimi film, questa anarchia di fondo, questa lotta, questa ribellione antiborghese, qui proprio dichiaratissima, questo gruppo di idioti, di persone che scelgono di interpretare la parte degli idioti, di essere idioti, diciamo una dichiarazione di intenti subito.
Ah sì, ma io è ecco uno di quelli molto che mi ricordo meno, quindi ok.
Ok, allora passiamo a...
Dancing in the Dark,
sì.
Dancing in the Dark unisce uno dei registi più odiati al mondo con una delle cantanti più odiate al mondo le mette dentro uno dei generi più odiati al mondo, il musical. Perfetto, se volete fare il test finale, se vi piace o no Lars von Trier, partite da Dancing in the Dark. Se non vi piace, boh, lasciate perdere il resto, perché questo è von Trier. E...
Io non so, io sarò l'eccezione alla regola, ma questo è uno di quelli che mi sono piaciuti di più, e appunto non amo von Trier. Sono d'accordo che sia rappresentativo, ma è, non so, quello che ho odiato meno, no, però insomma mi sono piaciuti di più.
No, sai, uno dice, ah, è un musical, cantano sempre.
Ah beh, certo, sì, è sicuramente...
E c'è Bjork.
Sì. Invece... È sicuramente un po' ostico per chi magari non è vicino a certi generi, a certi modi di fare cinema, però insomma, ammetto che mi era piaciuto molto, non lo rivedo da tantissimo.
Si chiagne tantissimo, è uno dei più toccanti suoi, anche, ma alcuni tratti anche molto divertente. E c'è Catherine Deneuve, anche lì, ancora una bella donna, e Bjork vinse anche a Cannes per questa prova. Sono anche molto belle le canzoni, Bjork in piccole dosi può anche piacere, dai.
I due sperimentatori, sì, ha funzionato come simbiosi. Sì, poi mi piaceva l'idea dell'usare anche forse seguendo un po' il dogma, no? Di non usare elementi esterni, sembra quasi che le musiche siano... Sembra, insomma, è così, sono ricavate da quello che c'è in scena, quindi le macchine della fabbrica, il treno, sì. Quindi è un modo di seguire il dogma anche in un genere che magari non lo permette tanto come il musical. Questo mi era piaciuto, usava i limiti del dogma, anche se lo viola, però li valorizzava, sì, molto bello, più che, cioè, si piange, sì, però è un film più che altro duro. Cioè fa più che altro male, ecco, non è la commozione lunga e toccante, no, è proprio un pugno continuo allo stomaco. Il finale, me lo ricordo ancora, è una vera mazzata, come poi succede nella scena, questo colpo secco, vabbè.
Chi parla di cinema della sofferenza di von Trier e recensisce solo la prima parte,
sì, meno male che gli altri non li ha fatti in due parti, sennò...
Sì, sì. Oh, ma è troppo bella questa Bjork che canta e balla, spero che gli vada tutto bene.
Che gioia, che visione ottimistica della vita. Beh, lei non ci vede ma è contenta, andrà tutto benissimo. Ah, sì, è vero, si potrebbe fare per tutto, anche per Antichrist.
Sì, sì, ma anche...
Mi sta riprendendo questa donna, lo sento.
Sì. Sì, ha perso il bambino, ma secondo me... Willem Dafoe e il suo pene l'aiuteranno.
Questo perdersi nella natura sicuramente sarà salutare. Si può fare un po' con tutti, eh? Anche Dogville. Sì, si è ambientata subito questa
sì, Dogville è anche diviso a metà, insomma, perché alla fine manda sì. La seconda parte, il personaggio rimane lo stesso, anche se non è più la stessa attrice. Insomma, questa doppietta, ecco, io Manderley non l'ho visto, ce l'ho in DVD da una vita, però ecco, prima di vederlo mi dico sempre, devo rivedere Dogville, solo che Dogville sono 3 ore e trovare il tempo non è facile. Dogville è uno dei miei preferiti di von Trier, famosissimo perché manca la scenografia, chissà quanto avranno pagato lo scenografo. C'è Thomasino Edison nel film. C'era Thomas Edison, vero? Sì. Il suo vicino di casa, mi sembra, dall'altra parte, insomma.
Sì, beh, c'è Tom Edison, sì.
Sì, intendevo il vero Tomasino.
Sì, io per un attimo ho detto, aspetta, non lo ricordo così male. Sì, sì. Paul Bettany è comunque Tom Edison, sì. Sì.
Gagliardissima, una storia che finisce in vendetta anche. Sono i gangster, c'è questa vita in questa, come si chiamava, Cherry Lane, si chiamasse la strada davanti di questo paesino. È molto teatrale, è una Nicole Kidman bravissima. Ecco, le donne, nonostante lui le tratti abbastanza male e faccia film, tutti dicono, contro le donne, sono sempre bravissime nei suoi film. Persino Uma Thurman nell'ultimo film è brava. E sì, qui Nicole Kidman...
Quasi recita.
Sì, Nicole Kidman, che non sarà sta attriciona, qui è molto brava. Ti è piaciuto Dogville?
Sì, con moderazione. Comunque ti correggo, la strada, almeno quella centrale, è Elm Street, come in Nightmare on Elm Street. Non
ah,
so.
Ecco, sì, ricordavo che aveva un...
nome
albero.
Famoso. Sì. Ah, lei, sì, ok. Sì, e beh, è quasi un'estremizzazione del dogma, qui addirittura appunto non sono permesse le scenografie e lui le elimina, anche se poi gira in un teatro. Però sì, era interessante l'idea, era una bella storia spogliata di tutto. Capisco cosa intende Tarantino, anche perché anche il film che poi ricorda i finali tarantiniani, questa sì, vendetta, comunque questa violenza che esplode, visibile o no, insomma, sembra quasi che abbia non rubacchiato, copiato, comunque abbia preso spunto dalla struttura di Dogville, no? Specie negli ultimi film dove c'è lo stallo finale e poi succede il finimondo, specie Django Unchained. Sì, sì, anch'io non lo rivedo da un po', però lo metto tra, insomma, ovviamente tra i più riusciti, tra i più interessanti, non tra i miei preferiti, come dici, al contrario di te, però insomma è tosto.
Poi tra i due ha fatto le 5 variazioni, questo mi manca.
Anche a me.
Anche a te, quindi lo saltiamo. E a proposito delle 5...
Lo saltiamo, dico Manderley anche, sì, lo saltiamo.
Le 5 variazioni alla fine cos'era? Rifaceva? Non mi ricordo più
era
la tecnica.
Un po' come, sì, lui e Jorgen Lett dovevano, se non sbaglio, raccontare la stessa storia o tre o diverse storie con stili diversi, ma non avendolo visto... Vado più, sì, a ricordi.
No, perché uno dei suoi progetti di adesso era quello di fare la stessa cosa con Scorsese o rifare Taxi Driver, si ricordi? Che Paul Schrader gli aveva risposto malissimo. Insomma, a brutte parole, non provarci neanche, una cosa del genere. Quindi, vabbè, è una cosa bella, potrebbe fare con tutti i registi. Perché no? Poi Scorsese, appunto, gli è piaciuto Le Onde del Destino, magari gli è piaciuto solo quello, non lo so. Vabbè.
Ma sembra poi anche questo una continuazione del dogma, cioè lui impone delle regole a questo Jorgen Lett, che comunque è un regista abbastanza attivo, e insomma è un modo, sembra quasi un'attualizzazione, cioè lui che ha, tra virgolette, fondato il dogma, impone delle rigide regole a quest'altro regista. Un esperimento, sì, insomma, da recuperare. Purtroppo, come ho detto, non ho mai avuto la voglia di andare a riprendere tutto di Von Trier.
E poi arriva la sua commedia. Ecco, lui ha fatto il noir con l'elemento del crimine, ha fatto, diciamo, il film storico con Medea, ha fatto i drammi, tanti, ha fatto il musical, come abbiamo detto, e poi farà l'horror, la fantascienza, sempre a suo modo, chiaramente, ha fatto il film erotico adesso, e poi fa la commedia. Dire dirige la commedia, no, perché non l'ha diretta, ci ha pensato un computer e una telecamera collegata, perché finora credo che sia l'unico film nella storia ad essere diretto dall'Automa Vision, che introduce moltissima casualità nelle riprese, insomma è un computer che decide a caso dove piazzare la telecamera e che altezza riprenderà la scena, teste tagliate, persone fuori campo... Funziona, oddio, è abbastanza strana come cosa. È una commedia scandinava a tutti gli effetti. Si ride poco, ma mi ricordo che si rideva molto di gusto. È strana, è surreale, i personaggi sono tutti fuori dall'ordinario. Comunque promossa, mi è piaciuto molto anche questo. Te l'hai visto?
No, mi manca, però sapendo, cioè, che hai conosciuto appunto, come dicevi, per questa tecnica, diciamo, particolare, però ecco, insieme, cioè, viene quasi naturale opporlo alle cinque variazioni. E lì c'era un regista che imponeva, delle regole, qui c'è una macchina che impone, a sua volta delle regole al film. E, tra l'altro poi sarà forse qui, anche, beh, no, anche prima con il Dogma stesso, però insomma, una delle cose che si dice di von Trier è che è uno di quei teorizzatori della morte del cinema, cioè il cinema è finito e lui è uno degli esempi di questo tipo, questa situazione, un po' perché appunto con il Dogma metteva in atto un po' la morte del cinema, lo spogliava, lo uccideva, gli staccava delle parti fondamentali, o forse no, però ecco sì, con questo. Questa tripletta di film, forse Idioti, Le Cinque Variazioni, Il Grande Capo, sai, sembra quasi un trittico teorico sul cinema moderno che è in stallo e quindi sì, effettivamente si può considerare morto per certi versi.
E
Quindi.
poi fa, diciamo, il capitolo 1 della, non so se ha mai dato un nome, trilogia della donna, no?
Ma si parla, ma non credo sia un'idea sua, di appunto trilogia della depressione, no?
Sì, è.
Però è anche lì credo sia una cosa, sempre un'invenzione della critica, a cui lui magari dà l'imbeccata, perché di depressione ha parlato lui, però sì, è il primo, Antichrist.
Diciamo che è la trilogia di Charlotte Gainsbourg, è molto più semplice così.
Eh sì, è vero, sì. Povera Charlotte Gainsbourg.
Oh, vabbè, mica la costringe.
No, nel senso come personaggio, come viene
Ah,
trattata.
sì. È in melancolia ancora, in queste ninfomanie che a mappete. Antichrist è l'horror di von Trier, come abbiamo detto. È un film abbastanza strano. Non solo in quella scena finale, che ancora adesso ci stiamo interrogando su che cosa voglia dire, ma tutto il resto è pieno di allegorie, di metafore. Questa donna depressa che si è vista anche morire il figlio sotto gli occhi, è aiutata dal marito, che è uno psicologo che cerca appunto di riportarla alla felicità, alla normalità. E la porta in una campagna dove ne succedono di ogni e dove lei rivela la sua vera natura, insomma, è una pazza. Ah, ecco, sto leggendo adesso, Catholic version 104 minuti e la Protestant version 109 minuti, 5
Chissà
minuti in più, non so cosa è cambiato.
che.
E mi ricordo di averlo visto al cinema a Milano con degli anziani, è stata una delle proiezioni più belle della mia vita, nonostante loro non abbiano detto nulla, però alla fine si sono girati e hanno detto ammazza, un thriller.
Beh, se poi non hai mai visto nulla di von Trier, è una bella, un bel modo di sverginarsi, ecco.
Sì, una bella forbice, tagliare via l'imene.
Il clitoride.
Il
Sì,
clitoride, sì.
sì.
Anche una bella masturbazione col sangue.
Sì, beh, però ecco, questo qua forse è il film più vicino a Nymphomaniac, di cui parleremo dopo. A parte che viene direttamente citato in Nymphomaniac, con una scena quasi identica che ha un finale diverso. Però c'è, a parte tutto, a parte l'indecifrabilità, perché poi è un film sull'indecifrabilità di questa donna, delle donne in generale. O forse no, non lo so, è un'interpretazione come sempre molto libera. Però ecco, c'è già l'elemento sessuale, no? Il film inizia con un amplesso e con una conseguenza di questo amplesso. Vabbè, l'inizio non credo che sia uno spoiler, anche perché lo avrete visto, la morte del bambino. Vabbè, l'hai già detto tu poi.
Sì, dai.
Però da lì parte questa crisi che poi forse anche ha anche qualcosa a che fare con il senso di colpa, una forma di reazione all'esperienza sessuale che è collegata al trauma. Quindi c'è poi un ponte anche qui con Nymphomaniac, a parte con l'attrice, la citazione, insomma è dichiarato il collegamento, però è. Poi come dicevo nella mia recensione, ne riparlerò dopo, secondo me insomma, sono collegabili. E sì, anche questo diviso in capitoli, molto particolare, molto. E c'è poi questo finale, questa parte finale, in cui poi emerge qualcosa che ho ritrovato, almeno io, ma anche tu mi pare, in Nymphomaniac, cioè questo ridicolo volontario o involontario, comico o straniante, comunque c'è molto, ricordo sempre la scena della volpe,
Caos regna.
una delle più famose del film, mi ha fatto pensare a molte scene di Nymphomaniac che lasciano sempre un po' in dubbio sul tono della scena, è sempre difficile da decifrare, però ecco, sì, qui comincia a dedicare i film a Tarkovsky, non so se lo ha fatto anche prima, comunque qui se ne parlò. Nei titoli di coda, comunque alla fine compare questa dedica ad Andrei Tarkovsky, una cosa che fece subito indignare la critica, insomma, lui lancia il sasso come al solito e la critica si anima,
A bocca,
la
come
critica,
niente.
vabbè, sì, abboccano, diciamo critica, ma non critica, ecco, certi giornalisti, certi opinionisti, certi recensori, subito si fanno fregare, insomma, puntualmente, il gioco è bello anche per questo, insomma. Poi qualcosa con Tarkovsky. Il film c'entrerà, ecco, io non mi sono mai messo lì a sviscerare, probabilmente questa figura femminile, questo tentativo di decifrare, di fare cinema umanista, anche se a modo suo c'è, però ecco, la provocazione resta, riuscita pienamente. Il film, insomma, è uno dei più ricordati e dei più citati, quindi ha funzionato a tutto tondo.
È un film bello da raccontare a chi non conosce Von Trier, raccontare certe scene e vedere la reazione sui loro volti. Fatto anche
Sì.
oggi in ufficio, e tutti dicono, ma che roba guardi? È uno dei registi più importanti europei viventi,
Sì,
stranamente.
oppure raccontarlo o star lì mentre lo vedo, insomma, sì, è uno di quei film in cui ti godi le reazioni del pubblico, come anche Nymphomaniac, anche se il pubblico che abbiamo beccato noi era abbastanza disciplinato.
Sì, stranamente, sì. Hanno provato all'inizio, ma poi boh, non hanno più provato gusto a ridere dei peni davanti alla telecamera. E poi arriva Melancolia, che mi piacque assai, che vorrei rivederlo, anche questa ce l'ho in DVD, che però non saprei dire perché mi era piaciuto. Registicamente credo che sia uno dei suoi migliori. Anche uno dei suoi più puliti. C'è sempre la camera mossa, c'è sempre le sfocature fastidiosissime, però è uno dei suoi più belli. Anche se Antichrist era già a un livello superiore in confronto agli altri, con quei rallenti lunghissimi, quella fotografia strepitosa. E qui continua il discorso della depressione femminile, c'è cioè il personaggio non più della Gainsbourg, questa volta interpreta la sorella, ma di Kirsten Dunst, anche qui lei non è che sia un'attriciona, è qui però fa un'ottima parte, premiata a Cannes, dove ricordiamo Von Trier parlò di Hitler e disse che capiva Hitler, una cosa del genere, no?
Sì, sembrava quasi stesse citando Bob Dylan che disse capisco Lee Harvey Oswald.
Ecco, a proposito di questo, Von Trier fa queste provocazioni, fa queste conferenze stampa che funzionano, alla fine sotto sotto capisci che lo fa apposta, però ci abbocchi facilmente. Quando lo fa Shia LaBeouf a Berlino, che ti ricordi, citò Eric Cantona la frase sui pescherecci e il pesce, e lo fa dopo la prima domanda, ti rendi conto che è un imbecille che lo sta solo copiando. Invece Von Trier almeno è genuino, è un provocatore bravissimo. Cosa lì, Shia LaBeouf no, imita gli altri, a parte rubare i film, questo spero ne parleremo poi un giorno. Sì, beh, Melancolia, te che dici? Te, credo
Io
che
non.
non ti era piaciuto molto a te.
No, non. È come tutti i film di Von Trier, mi sembrano molto autocompiaciuti, ma non nel senso che userei per altri registi. È che uno che fa molto cinema per se stesso, che non è un male, anzi. Però ecco, è dichiarata la cosa. Faccio cinema sulla depressione per, tra virgolette, guarire la depressione o per curarla in qualche modo. Sì, è una dichiarazione che va comunque sempre presa con le pinze, però. È un cinema che mi sembra sempre che si parli un po' addosso, poi gli riconosco e sempre in tutti i film, come ho detto anche prima, a partire dall'Elemento del crimine, un'abilità a costruire determinate immagini in un certo modo, perché un gusto pittorico ce l'ha, che poi non può, possa non piacere, a me non piace particolarmente, è un altro discorso, però insomma, è uno, un buon costruttore di immagini. È sempre il sottotesto, è il contorno del film che non mi convince troppo. Questo, per carità, non, come te ho un ricordo un po' così, che non saprei neanche spiegare. Però sì, ricordo che non mi era piaciuto particolarmente. E non so, ecco, non saprei dire perché, è uno di quelli che non rivedo, che ho visto troppo tempo fa e non ho riguardato. Ricordo buone interpretazioni, un... no, non saprei neanche dire bene cosa ricordo, L'ho rimosso quasi completamente, che forse è un segnale del fatto che non mi aveva colpito più di tanto. Ricordo le immagini che poi, insomma, vedevamo sempre nel trailer, che veniva mandata a ripetizione. Sono quelle immagini che poi mi hanno colpito, l'erba schiacciata con le impronte, le radici che trattenevano Kirsten and Dunst, le fasi lunari sopra le teste dei tre personaggi. Sì, era un film interessante sulla fine, sul modo di affrontare la fine, però un po' è come anche in Nymphomania, è sempre la sensazione di qualcosa di incompiuto, di qualcosa che mi cattura e poi non mi porta fino in fondo, mi perde per strada. Mi è ricapitato proprio appunto con Nymphomania, che non mi innamoro mai, mi prende ma mi distacco, perché mi sembra un cinema molto distaccato dallo spettatore, come dicevo, un cinema per se stesso, e se sei in sintonia con il regista forse riesci a penetrare questo scudo, ma io non ci sono riuscito in quel caso, quindi passo.
Sembra anche che voglia renderlo un elitario quasi, ci mette dentro tante cose che il comune mortale magari non digerisce, non capisce, tenta di elevare il film, lo rende ancora più ostico e in un certo senso fa ancora più distaccare sia questo che Nymphomaniac, però mi sono divertito nel secondo, vabbè, adesso ne parliamo? Vai te.
Madonna, di cosa?
Il grande capo.
Ah, sì, la grande...
Visto che hai
messo grande...
il culo adesso.
No. La grande patonza. Sì, Nymphomaniac. Vabbè, su di lui abbiamo già detto un po', per cui non magari mi risparmio quella premessa che avevo fatto nella recensione. Su di lui, però sul film, ecco, secondo me è una cosa che fa parte del film, tutta la parte promozionale, diciamo, ma anche... quello che dice il regista, che ha detto, non ha detto, insomma è un film che si è fatto attendere parecchio, perché è stato anticipato da dichiarazioni dello stesso von Trier, da una campagna pubblicitaria non martellante ma molto intensa. Nella recensione l'ho paragonata al viral marketing di The Dark Knight, perché effettivamente su internet, tra poster, locandine e altro, c'è stato questo tipo di pubblicità, che non è comune magari per i film di von Trier, per questo tipo di film, per il cinema d'autore, ecco, diciamo. Qualcuno potrà giustamente dire: sì, ma lui cosa c'entra? Beh, con la campagna promozionale forse non direttamente, ma insomma la Zentropa è sua, dietro c'è lui e c'è gente che conosce, quindi la campagna promozionale è in parte guidata da lui. E comunque lui getta, come al solito, come dicevo prima, il sasso e lo stagno, insomma, le onde si propagano. Quindi c'è un suo interesse a creare il chiacchiericcio, le discussioni, l'indignazione, perché poi c'è anche quella, nonostante siamo nel 2014. Però lo ha fatto, lo ha alimentato questo fenomeno. Poi in un periodo in cui uscivano film come... Cioè, oddio, no, lo stesso periodo no, però il festival era vicino. Comunque film come La vita d'Elle, ma anche L'inconnu du lac, insomma, film in cui la sessualità emergeva prepotentemente. Film che l'hanno un po' anticipato in questo, però non voglio fare paragoni, vanno a parare in direzioni diverse. Comunque ha cavalcato un po' l'onda di questo libertinaggio, di questa liberazione sessuale, chiamiamola, cinematografica, e ha cominciato a promuovere questo film in cui si puntava quasi tutto sulla presenza di determinati attori e sul loro coinvolgimento in scene, diciamo, esplicite. La cosa divertente è che poi questi attori non ci sono nelle scene esplicite, perché, come ha rivelato la stessa Zentropa attraverso dei rappresentanti, gli attori sono stati sostituiti fisicamente da altri attori, ma anche digitalmente, con dei trucchi che ormai a quanto pare sono avanzatissimi. Si permette di fare qualsiasi cosa e l'effetto è molto, molto ben mascherato, a meno che poi questi ritocchi digitali non abbiano riguardato le scene tagliate, perché appunto, c'è da dire anche questo. Noi stiamo vedendo e stiamo parlando di un film pesantemente mutilato, si parla di 20, 30, 40 minuti, anche di più. Quindi anche qui c'è un po' il paradosso von Trier, stiamo vedendo un film che non è quello voluto dal regista, approvato da lui, come dice la didascalia, ma non montato, non tagliato da lui. E secondo me anche questo fa parte del gioco, noi siamo qui a parlare, a qualcuno a indignarsi, qualcuno a incazzarsi per un film che non è quello che ha girato lui. Non so, sembra tutto un gioco, mi piace da questo punto di vista la sua provocazione, cioè fare un film che a una parte del pubblico interesserà solo perché si vede, si vedono certe cose, poi la gente va a vederlo e non le vede perché mancano o perché non sono tutte. Quindi è inutile dire perché parlare di lui, perché parlare del suo aspetto provocatorio. Come fai a non parlarne? È parte dell'opera, è un uomo che in qualche modo si identifica sempre con le sue opere, con quello che dice, fa e gira. È dentro i suoi film in pieno, per cui non, mi sembra addirittura sbagliato invece non parlare di lui in questi termini. È sbagliato invece premere sempre lo stesso tasto, cioè la misoginia, il nazismo, quando poi sono anche quelle parte della provocazione, cioè non capirla e insistere è deleterio e poi si finisce per ignorare le cose magari più importanti. Che sono il film in questo caso, che è la storia di Joe, questo nome già ambiguo perché potrebbe essere sia maschile che femminile, e poi ci torno su questa cosa, ma è appunto è quello di una donna interpretata da Charlotte Gainsbourg, che poi canterà nei titoli di coda Hey Joe di Jimi Hendrix, una versione molto particolare, molto bella. È una ninfomane, come dice il titolo, anche se qualcuno vorrebbe identificarla come, non so se si può tradurre in italiano, sex addict,
Sesso
drogata del
dipendente.
sesso, sì, sesso dipendente, sì, è vero, è talmente semplice. È una donna che cerca prima di tutto il piacere, o comunque cerca il sesso in tutte le sue forme, il piacere sessuale o non solo. Non l'amore, quindi qualcosa che lei addirittura rifiuta, specie nella prima parte del film, nell'adolescenza, lei addirittura rinnega la possibilità che ci si innamori. L'amore è un'illusione, è qualcosa di disdicevole, di sgradevole, quando racconta di situazioni che in qualche modo possono ricondurre all'innamoramento, lo fa con vergogna quasi. Comunque è appunto una ninfomane e all'inizio del film la troviamo distesa sul pavimento con le note dei Rammstein che coprono questo carrello, questo diciamo piano sequenza nei vicoli in cui lei si sveglia o viene comunque trovata da Seligman che è un ebreo non praticante che scopriamo poi essere vergine che la accoglie in casa e le dà ospitalità e in cambio si fa raccontare la sua storia, insomma, con la promessa di non giudicarla, anche lui non può giudicarla in quanto vergine, insomma, non, come dice lei, lui non ha dei riferimenti, non si eciterà, non avrà quei pruriti sessuali che avrebbe chiunque ascoltando la vita di una ninfomane. E niente, quindi diciamo così superficialmente si tratta di una biografia, la storia di una donna, divisa rigorosamente in capitoli. Come in tutti i film, come abbiamo detto, un tentativo di scomporre la vita di questa donna in parti, e proprio per questo mi viene naturale accostare Nymphomaniac ad Antichrist, come dicevo prima, perché sono dei film su delle donne difficili da decifrare, da analizzare. In Antichrist era proprio il tentativo di psicanalizzare questa donna traumatizzata. Qui, in un certo senso, succede lo stesso, cioè la discussione con Seligman si può considerare una seduta di psicanalisi, no? Lei è seduta su un lettino, lui invece su una sedia e ascolta questa donna e cerca di interpretare, di dare un significato al racconto. E allo stesso tempo, questa seduta di psicanalisi poi è anche una metafora del cinema, se vogliamo, un modo di fare un film nel film, perché la vita di Joe è un film, è l'azione, il sesso è il racconto, invece Seligman è il pubblico, siamo noi, che poi sia vergine, chissà se c'è un significato nascosto, se noi siamo distaccati, perché in un certo senso siamo vergini, non conosciamo questa vita, questo modo di vivere la sessualità. Quindi sì, metacinema, psicanalisi e poi tutto quello che contraddistingue i film von Trier, la depressione, perché la vita di Joe è una vita che porta in direzione della depressione, in questa sessualità vissuta in modo esasperato, poi alla fine del primo volume la porta a... non so, è strano, sembra quasi spoilerare, perché in Italia il volume 1 è il primo film, però beh, nel finale del volume 1...
Diciamo subito che noi parleremo di tutto il film, dai.
È vero, sì, non l'ho premesso, giustamente. Sì, noi diciamo l'abbiamo già vista la parte 2, quindi facciamo un ragionamento dell'insieme, come sarebbe anche giusto fare.
Appunto.
Altrimenti avreste dovuto aspettare la seconda parte, quindi il 23 aprile. Quindi, appunto, lei arriva addirittura a non provare più nulla, a svuotare di significato il sesso completamente, a rendere inerte i suoi organi sessuali, inerti i suoi organi sessuali. Quindi a suo modo si deprime, cade in un circolo vizioso di depressione, che poi riguarda anche il corpo, perché lei, appunto, oltre a non provare più piacere, più avanti vediamo che ha devastato letteralmente la sua fica, come dice, è un relitto fisico e psicologico. Quindi
D'altro,
sì.
scusa, la parte intima a pezzi ricorre spesso,
Sì, un
tagliuzzata in
altro,
Antichrist.
sì, un sanguinamento che non è naturale, è provocato da un trauma. Tant'è che ho letto in questi giorni una delle scene più forti in cui lei scopre questi traumi fisici che la fanno sanguinare quando non dovrebbe. Doveva essere, almeno in fase di sceneggiatura, questa scena doveva rappresentare un aborto spontaneo del personaggio, che poi nel film montato non c'è. Non so se non c'è perché è stato censurato, se proprio l'ha escluso. Comunque, ho letto questa cosa che non sapevo. Quando ancora era un progetto, Joe avrebbe dovuto attraversare anche questa sventura. Insomma, mi sono un po' perso. Comunque, sì, un tentativo di psicanalizzare questa ninfomane, che come quello di Antichrist è un po' impossibile. Non so se interpretare Seligman in questo senso come un prolungamento di von Trier, o se Joe è von Trier in questo caso, però propenderei per la prima, cioè von Trier e noi siamo Seligman, cerchiamo di capire questa donna e di ricondurla a delle cose che in qualche modo sono familiari per von Trier, che secondo me, anche oltre a ironizzare, se la tira un po', chiama pesantemente, insomma, lo fa sempre, ci prende anche un po' gusto, chiama in causa le cose che per lui sono familiari, o che almeno vuole che noi pensiamo che siano familiari, quindi la musica classica, la letteratura colta, e anche la pesca, che non so, magari se è un elemento biografico o no. Comunque, ecco, quest'uomo cerca di capire Joe, paragonandole le sue storie a questi elementi, alla polifonia, alla musica per organetto per organo, pardon, di Bach, alla pesca, alla topografia del fiume, ai nodi, della lenza. Insomma, riconduce i particolari della vita di questa donna a, oggetti, eventi, situazioni che lui conosce, perché non conoscendo il sesso deve trovare dei sostituti, dei corrispettivi. In questo l'aiuta anche Joe, che a sua volta dà dei titoli alle parti della sua vita che le vengono suggeriti dalla stanza di Seligman, quindi dalla vita di Seligman. Sembra quasi che, appunto, si voglia semplificare, agevolare, insomma, l'accesso a questa personalità frammentata, che poi, insomma, nel finale porta a una conclusione che in un certo senso è tragica, come quella di Antichrist, anche se più ironica forse, perché qui c'è proprio un finale che è una delle cose che io ho preferito. perché è un ritorno all'ironia. Ecco, io ho apprezzato la prima parte della prima parte perché è molto non ironica, è amaramente ironica, ecco, è molto concilia bene il dramma di questo personaggio e lo sguardo così provocatore, ironico di Von Trier. Poi ci sono delle bellissime scene, mi è piaciuta molto quella in cui le due bambine giocano alle rane in bagno, è un bel modo di scoprire la sessualità ed è anche molto verosimile, nonostante il film sia molto barocco, molto...
È successo anche a noi, ammettiamolo.
Sì, sì, in palestra, dopo l'educazione fisica, facevamo le ranocchie per terra, no, aspetta. ci costringevano a farlo, quindi ho gradito in particolare la prima parte. Poi ecco, ho la sensazione che si perda un po' nel gioco, perché la natura del film è molto ludica, la provocazione e l'ironia fanno parte del gioco, quindi credo sia innegabile questo aspetto, anche se poi c'è molto dramma e molto forte. Però secondo me appunto si perde, perché c'è questo accumulo di vontrierate, di sovrimpressioni, di scritte, di didascalie vere e proprie, cioè di scritte che coprono l'immagine, come i numeri dei colpi che riceve Joe da Jerome, e poi dei didascalismi veri e propri, che forse sì, fanno parte del gioco, però è... se non si riesce a stare al gioco non funziona, no? Mi riferisco a una scena che poi mi è anche piaciuta, quella delle polifonie, no? In cui Joe, cogliendo il suggerimento di Seligman, che parla appunto di Bach, dell'organo, di questa polifonia composta da tre voci diverse, una bassa, una vivace e una media, e lei coglie subito la palla al balzo e dice: ah, è vero, come la mia vita sessuale, cioè tutti i miei uomini sono parte di una grande melodia. Ecco, lì c'è sicuramente dell'ironia, perché se non ci fosse sarebbe una scena di un cattivo gusto spaventoso, però anche lì c'è questa ironia che è molto autocompiaciuta, è comunque un'occasione per citare a ripetizione, per sovrapporre anche visivamente, perché poi c'è lo split screen che, ripeto, mi è piaciuto, queste tre parti dello schermo con i tre amplessi che si alternano alle immagini dell'organo che suona. Però lì è proprio la summa, io lì mi sono un po' perso, perché poi c'è stata la pausa e ho visto la seconda parte, ma non mi sono più riconnesso al film, anche perché la seconda parte, e mi sembra che qui tu sia d'accordo, è meno incisiva, sembra un po' perdersi,
Sì.
e per me si riprende solo nel finale, che mi ha ricordato quel tipo di commedia di cui parlavi tu, quella nordica. Cioè, ho trovato molta ironia nel finale, anche se non mi ha riconquistato, però è bella, è una bella scena. Tutto quello che succede te l'aspetti, ma succede e un po' ti colpisce. Concludo dicendo che sì, è stupido, e sono d'accordo con le critiche a certi spettatori, è stupido ricercare la pornografia, parlare di pornografia, anche perché un po' il film è pornografico, nel senso che mostra la sessualità spogliata di tutto, dall'erotismo, quindi questo è pornografico, ma intenzionalmente. Ma io ritengo che qui, come anche in altri film, Von Trier sia più pornografico, risulti più pornografico quando inquadra il dramma, cioè quando c'è la storia del padre, quando c'è la storia di Joe adulta, ecco lì lui diventa pornografico. Che poi questo possa piacere o no, lo lascio a me non piace. Ecco, questo indugiare sul culo sporco di merda del padre, scusatemi la volgarità, ma se lo mostri, perché io non posso dirlo. Ecco, io trovo che sia molto gratuito. No, no, parlo a degli ascoltatori ipotetici. Trovo sia molto gratuito, e non sono il pudico che non vuole, per carità, io sono uno che gioisce se la provocazione è azzeccata, gioisce, si gode l'estremo quando è ragionato, ma nei film di Von Trier lo trovo sempre freddo, sempre meccanico. Cioè, è un film che io ho trovato nell'insieme proprio freddo e meccanico, dicevo nella recensione, come gli amplessi, come la sessualità di Joe. Cioè, tutto è un martellare con il pene in questa vagina che è il film. E, boh, forse lui si diverte, trae piacere da questi tre colpi davanti e cinque dietro, come quelli di Jerome. Però non so, io credo che sia un cinema che ha bisogno di uno spettatore che sta al gioco, però allo stesso tempo non permette allo spettatore di stare al gioco, è molto chiuso su se stesso, è il film di uno che dice che fa film per guarire dalla depressione, insomma, è molto per se stesso, per Von Trier. E allora, boh, se lui sarà divertito sicuramente, io meno. Non dico che non mi sia piaciuto, perché, come ripeto, ci sono delle ottime idee, degli ottimi momenti di cinema, c'è una prima parte che funziona, però niente, riciclo la mia battuta messa in chiusura di recensione. Alla fine anch'io non sentivo più nulla, cioè, pellicola conclusa, avevo perso l'uso il piacere sessuale, ecco, di guardare questo film.
Ma sai che credo proprio che hai descritto alla perfezione il modo in cui fa cinema von Trier. È un gioco, lui si diverte tutto il tempo, appena si accorge che qualcuno si sta divertendo insieme a lui, gli dà fastidio. E allora
Smette di.
sì, smette, porta via il pallone, in un certo senso. È come se a un certo punto proprio lui si accorge, oh cavolo, questa roba sta piacendo. E gli dà fastidio, e a me piace anche questo, è uno che, sì, è vero, fa i film per se stesso, è uno che è provocatorio in qualsiasi cosa faccia, ma anche se non ci fosse la stampa è un doping per lui, non vale, in più questa volta aveva anche la censura, ma scusa, ma gli date pure queste mani, è uno che campa per questa roba e voi lo aiutate, e poi lo criticate anche, ma scusa. È vostro figlio questo qui. E in effetti sì, è questo. Lui a un certo punto si rende conto che sta facendo non una roba commerciale, ma una roba che potrebbe trovare un riscontro positivo. E allora cambia registro, e allora cambia. E quando fa il film drammatico, cioè comincia a fare le robe drammatiche, anche lì dopo un po' dice: oh, lo sto facendo troppo drammatico. Adesso ci metto dentro una battutaccia. E così mi piace, perché in effetti io mi sono divertito parecchio. Però tornando all'inizio, tu hai citato i due film lesbo gay che hanno insomma segnato il 2013. Mi rendo conto che Nymphomaniac è diverso da questi. In comune cosa hanno solo? Le scene hot.
Sì,
Però
anche
se
se
Nymphomaniac.
forse volendo L'incontro di Lac ha molto in comune, è un film in cui l'amore è tenuto fuori, quindi c'è un bel nesso.
Sì, ma però voglio dire, uno può anche. Insomma, sono film diversi, me ne rendo conto, però. E mi rendo conto che il più provocatorio è quello di von Trier, ci mancherebbe. Però se Nymphomaniac lo faceva qualcun altro, qualcuno l'avrebbe chiamato provocatorio? Probabilmente no, è solo perché è von Trier. O se von Trier avesse fatto La vita d'Adele, avrebbe detto che era provocantissimo, ah, von Trier ancora se la canta e se la suona con queste lesbiche. Beh, è proprio un atteggiamento verso von Trier, che ripeto, lui ci sguazza in questo. Il giorno che la stampa smetterà di parlare di lui, smetterà di fare film, probabilmente. E vabbè, e sì, mi sono divertito assai. La prima parte è davvero un viaggio all'interno di questa, no, nel mondo di questa ninfomane. È proprio il diario, non è più Valerie, ma è Joe, il diario di una ninfomane. Ed è divertentissimo, soprattutto perché lei è ancora giovane, sono le prime esperienze, si fanno le rane, che anche se sono bambine è divertente. C'è una scena di fantozziana memoria, adesso io e te l'abbiamo anche rivisto ultimamente, Fantozzi, le sue visioni mistiche. C'è questo orgasmo sulla collina spontaneo o divino, e la bambina che si eleva e appaiono alla sua destra e alla sua sinistra due immagini non sante, non.
Anzi, il contrario, una è la meretrice di Babilonia
Sì,
e una è la madre di, non mi
neanche io mi ricordo.
l'imperatore romano, che è
Babilonia,
appunto
no,
la
Salina,
ninfomane,
no.
sì, forse Messalina, la ninfomane per eccellenza. Quindi sì, ha un aspetto sacro, ma in realtà è profana.
Sì, è sempre così, infatti, il sacro e il profano, continua a alternarlo. E credo che questo sia il modo più adatto per parlare di sesso. Anche questa è una provocazione, non tanto, come dicevi anche te, togliere le scene hard a quelli che vanno al cinema solo per quelle, ma fare un film che parla del sesso in maniera molto divertente e divertita, e che è molto nordico questo modo di fare. Non è che eleva il sesso a una cosa né seria né molto scandalosa, no, è una cosa molto divertente. Anche per citare un'altra scena, il viaggio in treno. Per vincere i cioccolatini con sotto Born to be Wild, la colonna sonora poi è meravigliosa, Born to be Wild e lo score tenuto coi gessetti, è un'altra trovata meravigliosa, è divertente, lui continua a mettere una dietro l'altra queste scenette spassosissime che hanno il culmine non solo nella scena dei cucchiai, che è cult, quella è già un cult, consegnato alla storia. Oggi la descrivevo in ufficio ed è diventata anche lì una cosa, ogni volta che tira fuori un cucchiaio c'è la battuta.
E lì compare Udo Kier per tre secondi, sì. Nonostante fosse in locandina.
Eh sì, vabbè, anche S, quello che si può fare il pompino in treno, tre secondi sì. Anche lui, eppure in locandina, vabbè. Lui però l'orgasmo l'ha avuto. E poi la scena finale, quando il film cambia un po' registro, anche perché diventa adulta la nostra Jo, e vabbè, aveva già cessato lì di provare l'orgasmo in maniera normale, e quella con i peni dei due uomini di colore nigeriani con cui Jo non può comunicare, loro sono lì che litigano, e c'è questa immagine che mi avevi ricordato anche te prima di vedere il film, Charlotte Gainsbourg in mezzo a queste due aste erette.
Molto annoiata, giustamente, perché non si conclude nulla.
È il trittico lì, è come sì, i trittici rinascimentali, il pene da una parte, lei in mezzo e il pene dall'altra. E nella prima parte, quasi la scena a specchio, era la bambina in mezzo e le due immagini, tra virgolette, sacre, insomma, mistiche, che apparivano. E sì, e da lì poi il film cala parecchio, diventa sì difficile da seguire, nel senso che ti stacchi, hai riso fino a quel momento, ti sei comunque interessato a Jo e alla sua storia, e poi boh, diventa meno vontriano, sembra che in quel momento lui debba prima di tutto chiudere. E lì si può tirare fuori i soliti discorsi, chissà con quella mezz'ora in più se l'avrebbe chiusa meglio, non credo. Sono, alla fine cosa sono scene, le scene tagliate sono quelle hard, diciamo, no?
Ma non solo, in realtà quello è il punto, non è proprio chiarissimo, e comunque secondo me si vede spesso durante il film, però è difficile dirlo con certezza perché lui è uno che gira in un modo particolare, in inquadrature un po' sbieche, tagli netti, musiche che si troncano, cioè non sai mai dire dove c'è stato un taglio o dove semplicemente lui ha fatto il suo giochetto, e quindi è un po' difficile, però effettivamente ci sono molte scene in cui ci sono dei tagli più rapidi, io ho capito che in realtà si era un po' accorciato, quindi semplicemente dei raccordi meno significativi, ma poi sì, soprattutto nella prima parte dovrebbe esserci stato un bel taglio per le scene esplicite.
Vabbè, in ogni caso lì, da film che segui con molto interesse e divertimento, diventa un po' una palla. E in effetti, come dicevi te, lo spettatore o sta al gioco ancora una volta, ancora un gioco diverso, che questa volta non è tanto divertente come l'inizio, oppure è dura, e subentra quel modo di fare di Von Trier, che appunto hai descritto molto bene. Sì, c'è questa fretta di chiudere il cerchio, perché c'è questo passaggio di testimone, no? Che avviene senza dire niente, l'ho detto, però non è che si capisca molto.
Beh, non è così rivelatorio.
Sì. Appunto. E deve chiudere il discorso che ha fatto Jo, arrivare fino al punto in cui viene trovata all'inizio, e questo non mi ha convinto molto, ma è una cosa che mi sembra che in tutti i film di Von Trier lui ha problemi coi finali, perché uno che si diverte fino a un certo punto poi deve chiudere, e boh, lì si rende conto che sta facendo un film e non un divertimento, e allora deve fare l'uomo di cinema e deve metterci la chiusura, probabilmente non è capace di scriverle, o comunque non così bene. Finale dopo il finale invece, che tanto prevedibile quanto sì divertente anche quello, ritorna un po' la gag in linea con la prima parte. Due parole però anche sulla colonna sonora, che è meravigliosa. Come fai a mettere Jo, appunto, di Jimi Hendrix in un film con Jo, che è una ninfomane? È una scelta azzeccatissima, per carità, ma non in un film così, tra virgolette, serio, che dovrebbe parlare di una malattia come la ninfomania, sì? Ninfomania, sì.
Sì.
e poi alternare Bach ai Talking Heads, o ancora gli Steppenwolf nella prima parte sul treno. È un altro divertimento che si prende. Queste sono le vere provocazioni di Von Trier, non fare il film erotico. Quello è una cosa secondaria. Addirittura io ho letto, oh, finalmente Von Trier ha fatto il film porno, che ha sempre detto che è il suo genere preferito. E vabbè, allora non sta qui la provocazione, sta nel resto. Poi,
oggi
sì, appunto, insomma, siamo nel 2014.
Che provocazione è? A parte dopo i due film che abbiamo visto, che abbiamo detto, ma poi insomma, dai, modernizziamoci un po', ancora di cercare l'eccitamento nel film, eh? Boh. Che poi capisco che a qualcuno magari interessi quello perché c'è l'attore famoso, che poi vabbè, non è un cast proprio di, cioè non è che c'è Clooney, ecco, però comunque c'è Shia LaBeouf, che è già un po' più popolare, ma è così interessante vedere quell'attore, quel determinato attore che fa quello. Poi lui lo ha fatto proprio perché c'è qualcuno che ne avrebbe parlato e sarebbe andato a vederlo solo per quello.
Ah, poi non abbiamo parlato proprio della scena di Uma Thurman, che è una dei pezzi più belli. Sì. È drammatica, c'è, cioè, una tensione palpabile. È l'unico momento davvero in cui si sta scomodi sulla sedia, ma non per le ragioni che magari altri pensano, che vedi il pene e allora dici, ah, che disagio. No, lì sei proprio a disagio per la scena, questi bambini esposti al dramma di vedere un padre che se ne va per una ragazzina. E arriva proprio nel momento massimo di divertimento. Joe che si tromba chiunque e pam, arriva la vita vera. E anche lì è molto divertente. Uma Thurman è bravissima a mettere i bambini lì davanti. Guardate il cuscino che ha ricamato sulla la macchinina.
Volete vedere il letto di dove sono, sì, il vostro, sì, padre si diverte così tanto.
E sì, anche
che poi segue una bella scena dopo. Cioè, dopo c'è un bel discorso, no? Ancora una volta Seligman la giustifica, dice, però sì, è vero, hai rovinato una famiglia, però pensa se l'avesse fatto un uomo, non se ne sarebbe fatto tanto chiasso. Ed è vero, poi così mi ricollego a una cosa che ho anticipato e non ho chiuso, il fatto del nome, cioè, un nome che sia maschile che femminile, perché poi è interessante questo, cioè, se al posto di Joe ci fosse stato un uomo, come in Shame, non se ne sarebbe parlato tanto, né del film, né all'interno del film avrebbe fatto tanto scalpore. È vero, so, qui è una provocazione che ho colto già più volentieri e che mi è piaciuto, come anche quelle che citavo nella recensione sulla parola negro. Lei fa una spiegazione abbastanza sensata sulla censura delle parole, sulla democrazia, insomma, interessante, ma molto più interessante è quella sulla pedofilia, che è quella davvero una provocazione che mi piace cogliere, mi piace vedere. È un discorso poi molto vero, molto difficile da accettare, ma che si accetta forse in un certo senso, come fa Seligman, che fa il colpito, fa il turbato, ma come fai a dargli torto? È vero, un pedofilo che, come un infomane, ha una, diciamo, una malattia che lo porta ad avere determinate pulsioni, ma se non consuma, cioè se non dà sfogo a questa tendenza sessuale, perché ci impone, cioè ci provoca lo stesso disprezzo di uno che invece ha effettivamente violentato o molestato dei minori? E invece non dovrebbe essere. Poi lei va oltre, dice, non solo non è detestabile come persona, ma a me fa addirittura pena, perché io che cerco più di tutto il piacere, vedo un uomo che invece ha vissuto una vita senza concedersi il piacere, senza cedere a questa tentazione sessuale, e lì davvero dici, ecco, qui va a pungere un po' lo spettatore, magari non la coglieranno tutti in sala perché saranno più colpiti dalla provocazione più facile, cioè la sfilza di peni che si vedono a un certo punto, quelli fotografati, ecco, non video, però invece qui davvero riesce a, qui mi sono sentito, ecco, colpito e divertito ancora di più. Però ecco, mi sembrano momenti che rimangono così isolati, poi il resto mi è sembrato più sottotono, ecco, rispetto a queste scene.
D'accordo, siamo d'accordo su questo. Abbiamo concluso? Vogliamo aggiungere?
Boh, No, no, non lo so.
Va bene così. No, abbiamo fame. E passiamo intanto a vedere cosa ci sarà la prossima settimana. Una settimana ricchissima. Esce sì, purtroppo Noah. Noè, per favore, Noè, vi prego. E uscirà, vabbè, l'attesissimo Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, che vedremo di sicuro al posto, invece che Noah.
Sì, se c'è da scegliere non c'è neanche da pensarci.
Vabbè, ma andiamo fino a Varese, non è nessun problema. Poi Mr. Morgan, che se lo ricordi era Locarno, ne abbiamo parlato anche bene. Oculus, l'horror, tutto in prima visione, in prima persona, no, è vero?
È un altro prodotto da, dalla Blue Mouse, insomma, da quelli che hanno prodotto i vari Insidious e The Conjuring. Però, insomma, non so, il trailer non è che sia molto invitante, poi non c'è James Wan.
E poi invece escono un po' di film italiani, uno con un titolo molto bello, Nessuno mi pettina bene come il vento. No. Credo che ci sia la Morante nel film.
Sì, sì.
E poi c'è un film orribile d'animazione, Barry, Gloria e Disco Worms, non so se è in italiano, ma lo... cioè se è italiano, ma lo doppiano due DJ di Radio DJ che me l'hanno fatto detestare subito.
C'è anche Arisa, eh?
Arisa, è vero, sì.
Ancora è tedesco, danese e tedesco, quindi anche questo danese. Madonna, perché ancora doppiaggi? Non sono calciatori, ok, però siamo lì.
Sì, le voci più noiose e più fastidiose della radio e della musica le vai a mettere. Vabbè.
Ma è stupendo!
Magari.
C'è anche... L'ultimo di Vanzina, Un matrimonio da Paolo, ma ancora lavora questo, basta.
E, poi, stasera e ancora domani sera c'è Pulp Fiction a 11 euro, quindi compratevi il Blu-ray, molto meglio, non è possibile una cosa del genere. E poi durante questa settimana c'è a Milano, non mi ricordo il cinema, ma è Zona Bicocca, è, non cinema cinema, è un museo cinema, che fa una retrospettiva su tutti i film di Kitano. Oh. E ha fatto fino adesso, mi sembra, Sonatine, Dolls e
Achille la tartaruga.
Achille la tartaruga, c'è ancora tantissimo, non credo facciano repliche, ma insomma ce n'è ancora, approfittate, perché un Kitano al cinema è sempre gagliardo. Mi sembra che anche non ci sono proprio tutti gli ultimi due Outrage, mi sembra che non ci siano, però insomma sono quelli belli. Ok. Bene, vogliamo aggiungere un'ultima cosa? Vai.
Non lo so.
Ecco. quindi ci vediamo tra una settimana. Sempre qualcuno di noi due ha una casa dove può registrare.
Sì, si potrebbe verificare qualche problema più che altro con le connessioni. Vedremo, insomma. Non mi fascio la testa per ora.
Vedremo. Cercheremo di trovare una soluzione. Grazie a tutti, adesso andiamo a mangiare.
Jiminy Jellickers, 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 Jiminy Jellickers.